Lì sorge una fonte dal Golgota. Le sue acque sono così limpide e hanno portato salvezza a chiunque che abbia ascoltato la voce quando il Figlio di Dio gridava: vieni, peccatore, alla fonte, o vieni al trono della grazia. Guarda, la fonte del Golgota scorre, la fonte del Golgota scorre, scorre così liberamente per te e per me. La fonte del Golgota scorre. Se le catene del peccato ti opprimono duramente e pesantemente, il tuo Salvatore può salvarti, perché Egli dona la purificazione. Il tuo Salvatore che ti lava da ogni peccato. Oh, guarda solo alla croce, allora la pace sarà tua. Guarda, la fonte del Golgota scorre, la fonte del Golgota scorre. Scorre così liberamente per te e per me. La fonte del Golgota scorre. E questa fonte di vita scorre liberamente per te. Oh, non lasciare che Lui si offra a te con fedeltà in vano. Se Gesù diventa il tuo Salvatore, la sua volontà, la tua gioia, allora come figlio ed erede lo loderai ancora oggi. Guarda, la fonte del Golgota scorre. La fonte del Golgota scorre, scorre così liberamente per te e per me. La fonte del Golgota scorre. Cari fratelli e sorelle nel Signore, vi salutiamo calorosamente da Zurigo per questa meditazione e predicazione del fratello Frank. Che il Signore vi benedica come benedice noi qui a Zurigo, che Egli sia presente in tutte le parti del mondo che ora ci ascoltano. Lasciatemi leggere per l'introduzione un passo dalla seconda lettera di Pietro, capitolo 1, seconda lettera di Pietro, capitolo 1, versetti 12 a 16. Perciò avrò cura di ricordarvi continuamente queste cose, benché le conosciate e siate saldi nella verità che è presso di voi. E ritengo che sia giusto, finché sono in questa tenda, di tenervi desti ricordandovelo. So che presto dovrò lasciare questa mia tenda, come il Signore nostro Gesù Cristo mi ha fatto sapere, ma mi impegnerò affinché dopo la mia partenza abbiate sempre modo di ricordarvi di queste cose. Infatti vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del nostro Signore Gesù Cristo, non perché siamo andati dietro alle favole, inventate, ma perché siamo stati testimoni oculari della Sua maestà. Cari fratelli e sorelle, queste parole avrebbero potuto essere scritte anche da fratello Frank, poiché anche lui si è sempre preoccupato di avvicinarsi alla parola. Il suo intento era quello di creare un legame non con lui, ma con il Signore, tra il credente e il vero Dio. Non parole umane, non interpretazioni, non pensieri propri, ma la parola di Dio pura e vera. Ricordiamo che alla fine rimarrà solo la parola di Dio, la parola pura, niente più interpretazioni, niente più pensieri propri, ma solo l'unica vera parola di Dio. Così anche da noi deve cadere tutto ciò che non può resistere davanti a Dio, reggere davanti a Dio. Proprio come devono cadere tutte le interpretazioni, così deve cadere da noi tutto ciò che non può resistere davanti a Dio, affinché alla fine possiamo stare avanti a Lui come una sposa pura, affinché possiamo davvero presentarci davanti a Dio in abiti bianchi. Possa la riflessione della parola oggi servire a farci avvicinare ancora di un passo a questo obiettivo. Il Signore ci benedica tutti. Preghiamo insieme. Fedele Padre Celeste, ti ringraziamo per tutta la tua bontà e fedeltà che abbiamo potuto sperimentare più e più volte e che sperimentiamo ancora oggi. Benedicici, Signore, dalla ricchezza della tua grazia, benedici la tua comunità, la tua Chiesa, mantienila unita. Te lo chiediamo nel tuo nome, Signore, hai chiamato ciascuno per nome. Conosci ciascuno per nome. Per questo ti rendiamo grazie, Signore. Tienici per mano, guidaci, conducici e non permettere al nemico di frapporsi tra noi, ma rafforzaci, fortificaci affinché possiamo affrontare il nemico. Signore, ti ringraziamo perché questa preghiera servirà a renderci più forti, più fiduciosi e affinché alla fine possiamo tornare a casa da qui benedetti. Signore, benedicici. Questa è la nostra preghiera. Amen. Amen.
Man könnte über die Zeit und die Zeichen der Zeit, über die politische, über die religiöse, über die gesamte Entwicklung bestens Bescheid wissen. Und hätte man selber nicht die Gemeinschaft mit Gott, überhaupt wäre man kein Gotteskind geworden, dann wäre das eine Information für unseren Kopf und das Herz und Leben ginge leer aus. Beides ist wichtig. Erstens, dass wir unseren Weg zu Gott finden. Die Versöhnung, die auf Golgatha.
Viviamo la riconciliazione avvenuta sul Golgotha e che così attraverso lo Spirito di Dio nasciamo di nuovo una speranza viva per essere parte di ciò che Dio ha ora iniziato e che porterà a compimento con la sua Chiesa. Anche il seguente pensiero è diventato per me molto importante di recente. per natura, come dice la Scrittura, ogni uomo è morto nei peccati e nelle trasgressioni. Non avverte affatto che gli manca qualcosa. È morto, spiritualmente morto, circondato da molte cose religiose, ma spiritualmente morto. Solo attraverso l'annunzio del Vangelo l'uomo viene scosso, acquisisce la consapevolezza del peccato, comprende di essere separato da Dio e perduto, e può quindi implorare salvezza e grazia e così sperimentare Dio personalmente. Nella predicazione del Vangelo è quindi importante che le persone siano effettivamente risvegliate dalla loro morte spirituale e diventino consapevoli del fatto che Dio non vuole la morte del peccatore, ma che tutti si convertano e vivano. Il Signore disse: io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Dio non ha portato sulla terra una fede, una religione, una confessione, ma la salvezza è apparsa agli uomini. Tito capitolo 2. La grazia di Dio che porta la salvezza è apparsa a tutti gli uomini. Oggi abbiamo intenzione di parlare degli eventi che sono di grande attualità. Stanno succedendo così tante cose che i politici fanno fatica a stare al passo. La storia, tutto ci travolge. Loro corrono dietro agli eventi per cercare di stare al passo. Quindi in effetti sta succedendo davvero molto sotto i nostri occhi e non ci saremmo aspettati la maggior parte di queste cose, cioè la stragrande maggioranza non se le sarebbe aspettate affatto. Questa generazione era abituata ad accettare la guerra fredda, a una linea di demarcazione che attraversava il paese e il continente, est contro ovest, ovest contro est, e guarda un po', da qualche tempo ormai tutto è cambiato completamente. Siamo molto lieti di questo sviluppo e allo stesso tempo, se ci è permesso di dire in chiave biblica, ne riconosciamo chiaramente quanto sia avanzato il tempo. E ne ho sicuramente già scritto e ne ho parlato più volte. Riconoscere e interpretare le immagini o i simboli della parola profetica è in realtà la cosa più importante per noi in questo momento. E dobbiamo anche dare grande valore a questa grazia di Dio, perché quanti leggono la Sacra Scrittura senza riuscire a cogliere ciò che vi è esposto il suo significato, e sia davvero permesso anche in questa sede rendere grazie al Signore per il mandato del suo servo, il fratello Branham, che Dio ha davvero usato in modo unico nella nostra generazione. Bisogna semplicemente dare ragione a Dio e rispettare ciò che fa, ringraziandolo di cuore per poter poi avere piena partecipazione e benedizione in ciò che Dio fa. È infatti vero che a lungo andare solo chi cammina con Dio può essere benedetto. Chi va contro l'opera di Dio non avrà successo. Non sarà possibile sussistere davanti a Dio. Mi soffermo qui su una parola, anche il fratello Mulla ha già letto dal profeta Isaia. Mi soffermo qui su Isaia 55, vorrei leggere alcuni passi della scrittura affinché sappiamo che non si tratta di una di un discorso elaborato dagli uomini, ma che stiamo leggendo dalla Sacra Scrittura. Iniziamo da Isaia 55, dal versetto 6. Cercate il Signore mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino. Lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Si converta egli al Signore, che avrà pietà di lui, al nostro Dio che non si stanca di perdonare. Infatti i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice il Signore. Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così sono le mie vie più alte delle vostre vie, e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. In particolare il versetto letto all'inizio, cercate il Signore mentre lo si può trovare. Presto si confermerà e si adempirà che il tempo della grazia è scaduto. La porta sarà chiusa e gli uomini grideranno verso le montagne e le colline. Nascondeteci dall'ira di colui che siede sul trono. Leggeremo alcuni passi delle Scritture e vorrei sottolinearlo ancora una volta. Non è nostra intenzione spaventare le persone, non sarebbe giusto. Ma se non diamo quest'ultimo avvertimento, avremo una colpa sulle nostre spalle perché lo sapevamo e non lo abbiamo detto agli altri. Quindi dobbiamo farlo, anche se all'inizio ci rendiamo un po' ridicoli. Del resto, quando si parla di cose spirituali, si viene comunque considerate persone di terza categoria. Non ci si inserisce in questa società, si è degli emarginati e molto altro ancora. Ma ce ne facciamo volentieri carico, a volte non così volentieri, ma ce ne facciamo semplicemente carico, perché questo è il nostro destino, quello che ci è toccato. Alla fine però sarà evidente che abbiamo creduto in Dio e Dio manterrà la sua parola. Per questo abbiamo la sua garanzia che la sua parola non tornerà a vuoto a Lui, ma compirà ciò per cui è stata inviata. In primo luogo, come già sottolineato, è davvero fondamentale che la nostra comprensione spirituale delle Scritture sia aperta affinché possiamo accedere a ciò che è di natura spirituale. E quando Paolo scrive ai Corinti, l'uomo naturale non percepisce nulla di ciò che proviene dallo Spirito di Dio. Questo è vero ancora oggi. I più grandi professori possono mettersi a studiare le Scritture con il loro intelletto, ma non comprendono Dio e la parola di Dio. Deve essere rivelata dallo Spirito Santo. Solo allora la comprenderemo e avremo accesso a queste cose spirituali e divine. Che Dio ci conceda durante questi pochi minuti, si potrebbe quasi dire la grazia, durante la meditazione, di intravedere almeno un po' di ciò che egli si è prefissato. Il messaggio o il tema di oggi potrebbe essere descritto così: il ritorno di Gesù Cristo e l'adempimento delle profezie bibliche. Credo che con questo tema tocchiamo più o meno ciò di cui si tratta ora. È vero che possiamo davvero aspettarci il ritorno del Signore. E queste non sono affermazioni che lanciamo semplicemente nell'aria perché ci fa comodo o perché lo vogliamo. Sono fatti che ci sono stati realmente documentati nella Sacra Scrittura e nei quali crediamo. Ci sono molti passi biblici che non potremmo leggere tutti, in cui il Signore ha detto chiaramente: io vado a prepararvi un luogo e tornerò per prendervi con me affinché anche voi siate dove sono io. Così è scritto in Giovanni 14, negli Atti degli Apostoli capitolo 1, versetto 11, è scritto: questo Gesù che vi è stato tolto ed è stato elevato in cielo ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare in cielo. E poi numerosi passi biblici, prima Corinti 15 dal versetto 51, prima Tessalonicesi dal versetto 4, Tessalonicesi 4 dal versetto 13 e poi tutti gli altri passi biblici, Matteo 25 e ovunque si trovino che parlano di questo evento davvero più grande della storia della salvezza, del ritorno del Signore. E qui ci si può chiedere innanzitutto se ne parla già da 2000 anni, lo si è atteso e fino ad oggi non è ancora avvenuto. Allora si potrebbe porre la domanda e aggiungere alla domanda: come possiamo sapere che è giunto il momento adesso e non 400 o 200 anni fa? Ed è proprio questo punto che ci offre l'assoluto e la certezza che è giunto il momento e non lo era già prima. È di questo punto che si tratta e ciò ci viene presentato in modo così chiaro nella profezia biblica, o meglio nel suo adempimento, che non può esserci alcun errore. E questo proprio grazie alla descrizione molto precisa delle cose che sono state preannunciate nella Sacra Scrittura come fenomeni concomitanti, come segni dei tempi o anche della fine dei tempi. E per dirla con le parole del Signore: quando vedrete che tutto questo accade, allora alzate il capo perché sapete che la vostra redenzione è vicina. Coloro che conoscono la parola, che hanno letto i Vangeli e le lettere, sanno bene tutto ciò che vi è scritto. E anche in questo caso è importante non solo leggere ciò che è scritto, ma anche quello che è scritto, ordinarlo correttamente, ciò che è scritto, collocandolo proprio dove realmente appartiene. La Sacra Scrittura è ciò che vi è affermato come un grande puzzle, devono semplicemente essere messi insieme nel modo giusto. E quando ciò accade, allora si sa con certezza che la cosa è vera e ha quindi la sua fondatezza. Qui, come detto, leggiamo alcuni passaggi per poi riconoscere chiaramente che siamo proprio giunti nel tempo in cui la profezia biblica si adempie davanti ai nostri occhi. Vorrei iniziare dalla lettera di Pietro. Noi tutti conosciamo bene la Sacra Scrittura, tuttavia la leggerò. 2 Pietro capitolo 1. E poi includere nella riflessione anche altri passaggi. 2 Pietro capitolo 1 dal versetto 19. Abbiamo inoltre la parola profetica più salda. Farete bene a prestarle attenzione come a una lampada splendente in luogo oscuro, fino a quando spunti il giorno e la stella mattutina sorga nei vostri cuori.
Und
Sappiate prima di tutto questo, che nessuna profezia della Scrittura proviene da un'interpretazione personale. Infatti nessuna profezia venne mai dalla volontà dell'uomo, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio perché sospinti dallo Spirito Santo. Questo è in realtà il nocciolo della questione. Quando si tratta della parola di Dio e anche della parte profetica del piano di salvezza del nostro Dio, Dio ha parlato attraverso gli uomini, per questo hanno potuto dire, così dice il Signore. E noi abbiamo infatti nella Bibbia la parola di Dio e non la parola di un Mosè o di un Elia o di un Abramo o di Isaia, ma nel suo insieme è la parola di Dio. E Dio ha semplicemente avuto bisogno di portavoce, uomini pieni dello Spirito Santo, ispirati, illuminati, inviati e utilizzati da Dio per annunciare in anticipo e mettere per iscritto il piano di salvezza qui sulla terra, il suo piano. E questo affinché tutte le generazioni future avessero la possibilità di accertarsi che Dio non dice nulla a posteriori, ma che ha potuto dire tutto già in anticipo. Sono sempre più grato per la parola di Dio, che in effetti risplende come una luce brillante in luogo buio. Cosa faremmo senza la parola di Dio? Ditemelo voi. Non avremmo alcun punto di riferimento, non sapremo chi è Dio, non sapremo cosa vuole Dio, non sapremo affatto quale sia il suo piano. Saremmo davvero senza orientamento. Ma ora abbiamo la parola di Dio e più ci avviciniamo al compimento, più ci diventano chiare le cose che Dio ha promesso nella sua parola, che ha annunciato sia a livello politico per le nazioni, sia a livello religioso per le chiese, sia per Israele, sia per la Chiesa. Nel complesso troviamo tutto nella Sacra Scrittura. Però bisogna dire che molto è stato descritto in simboli, in immagini. E chi non conosce questi simboli profetici o non ne conosce il significato e il senso, legge la Sacra Scrittura e una volta finito ne sa tanto quanto ne sapeva prima. Ma se per grazia di Dio leggiamo anche la parola profetica dell'Antico Testamento e poi impariamo a conoscere i simboli e riusciamo a trasferirli al Nuovo Testamento, in particolare all'ultimo libro della Bibbia, allora possiamo esclamare con Pietro. Abbiamo inoltre la parola profetica più salda. Non c'è quindi nulla da mettere in discussione, ma è saldo, proprio come la roccia stessa immobile. Quindi la parola profetica che ci è stata lasciata. E vorrei leggere anche il passo tratto dal capitolo 3 della lettera agli Efesini. Efesini capitolo 3, versetti 4 e 5. Leggendo potete capire la conoscenza che io ho del mistero di Cristo. Nelle altre epoche non fu concesso ai figli degli uomini di conoscere questo mistero, così come ora per mezzo dello Spirito è stato rivelato ai santi apostoli e profeti di Lui. Si tratta quindi del fatto che Dio possa rivelarci le cose. Da questa fonte di rivelazione divina hanno attinto i profeti e gli apostoli. Oggi siamo noi coloro che possono attingere da questa fonte di rivelazione divina e possiamo dire con ogni certezza, senza presunzione, che oggi comprendiamo esattamente ciò che fu rivelato loro allora, perché è stato rivelato anche a noi. È infatti la stessa parola e lo stesso Spirito Santo che guida in tutta la verità e, come disse Gesù, egli prenderà del mio e ve lo rivelerà. Lo Spirito scruta ogni cosa, anche le profondità della divinità. È bello che nell'esporre le cose scritte della parola abbiamo la possibilità di verificarle. Non si tratta di cose che vengono lanciate nello spazio per poi aspettare di vedere cosa ne sarà di esse. Sono cose fondate che, come parola di Dio, sono semplicemente certe e, come già detto, su cui non c'è nulla da mettere in discussione né da scuotere. Questo è il bello della parola di Dio, che ora apprezziamo moltissimo. Se pensiamo al profeta Daniele, fu lui infatti a vedere anche la fine dei tempi, vide il mare mondiale agitato, vide, sì, ecco già il primo simbolo, quattro bestie che emergevano da quel mare. Cosa ne facciamo di tutto questo se non sappiamo cosa significa una bestia nella profezia biblica? Ricordo ancora bene il Terzo Reich. A 12 anni avevo dovuto indossare l'uniforme. Ogni volta che arrivava un uomo così particolare si diceva: ma quello è un pezzo grosso, un grande animale. Allora tutti capivano, è un pezzo grosso, ha voce in capitolo. Tutti stavano sull'attenti, vero? E vediamo che in effetti l'hanno preso dal linguaggio biblico. Nella Bibbia un animale rappresenta un potere, può essere un potere buono o un potere malvagio, può essere un regno, può essere un sovrano. In ogni caso il potere e l'esercizio del potere sono rappresentati da un animale, e la maggior parte dei popoli ha un qualche stemma, o un'aquila, un leone, un leopardo. Dopo aver attraversato mezzo mondo ci si rende conto di come anche i vari popoli abbiano fatto propri questi simboli. Li hanno presi in prestito dalla Bibbia, Guardate, quando il profeta Daniele vede tutto questo e si chiede cosa significhi, riceve la risposta: sorgeranno quattro regni sulla terra che saranno diversi l'uno dall'altro. E poi continua a chiedere: allora volli conoscere la verità intorno alla quarta bestia, non sulle prime tre, voleva saperne di più sull'ultima. E anch'io, le prime tre non mi interessano più, sono ormai superate. Ora voglio sull'ultimo animale, l'ultimo impero, su quello vorrei saperne di più. Così era già per il profeta Daniele. E chi legge l'Apocalisse noterà che il veggente Giovanni non ha affatto visto i primi tre. Ha visto solo l'ultimo, quello che per noi ora nella fine dei tempi è rilevante. Quindi, se si considerano le cose in questo modo, la saggezza di Dio e come Egli ha ordinato ogni cosa, allora si può semplicemente dire: mio Dio, quanto sei grande, quanto sei grande. Come già detto, abbiamo avuto questi imperi, l'ultimo è l'impero romano. In parte veniva anche chiamato l'impero romano delle nazioni tedesche, vi erano stati incoronati degli imperatori e così via. E l'ho scritto. Il capo di questo impero, che era stato ferito a morte, la cui ferita mortale è guarita davanti ai nostri occhi. Ed ecco che l'antico impero romano sta tornando in vita completamente. E quando la Bibbia dice in Apocalisse 13 e il mondo intero si meraviglia del fatto che proprio questo potere un tempo era, poi non c'era più e tornerà ad esserci, il mondo intero se ne meraviglia. Sì, noi lo leggiamo e diciamo, oggi la scrittura si è adempiuta davanti ai nostri occhi, e così da un lato siamo grati, dall'altro siamo profondamente commossi perché ci stiamo avvicinando alla fine. E guardate, proprio così anche tutti gli altri imperi che nel frattempo sono esistiti, penso in particolare all'impero britannico che fino alla seconda guerra mondiale controllava davvero circa metà del mondo e poi improvvisamente è crollato, tutta l'Africa, tutta l'Asia, tutti si sono resi indipendenti, tutti volevano la propria sovranità, non per schernire, ma oggi si potrebbe dire davvero da quella Grande Bretagna è diventata una piccola Gran Bretagna. E se ora lo si considera alla luce dell'adempimento della profezia biblica, allora tutto questo doveva accadere affinché potesse sorgere l'impero romano. Tutti gli altri imperi devono crollare, devono mettere il loro potere a disposizione di questo potere finché le parole di Dio non si saranno adempiute. Apocalisse 17. E così lo stiamo vedendo ora negli ultimi tempi, non solo quell'unico impero mondiale crollato, ma stiamo vedendo ora negli ultimi mesi, nell'ultimo anno, che anche il grande impero sovietico con le sue 15 repubbliche si sta sgretolando una dopo l'altro e il grande impero si sta rimpicciolendo. Perché? Affinché qui nell'Europa centrale possa sorgere questa casa europea come predetto nelle profezie bibliche. Tutti gli altri imperi, per quanto grandi possano essere, saranno piccoli in confronto a questo impero mondiale che ora sta sorgendo e prendendo forma. Ma non vogliamo approfondire questo argomento ora. Il nostro compito è infatti il seguente: riconoscere anche sulla base dei segni dei tempi quanto siamo avanzati e che la venuta del Signore sia avvicinata di conseguenza. Ormai ne siamo tutti ben consapevoli, lì nella regione del Golfo, il primo giorno quando è avvenuta l'invasione ho detto non si tratta di Kuwait. Si tratta solo di provocare qualcosa affinché un giorno l'opinione pubblica mondiale rivolga la propria attenzione verso Israele e contro di esso. E come ho detto, i politici hanno già capito che non si tratta solo del Kuwait e di un certo Hussein, ma di Hassan Hussein, ma di molto di più. Si tratta di una strategia, ovvero di inaugurare la fine della fine e di sollevare il mondo intero contro il popolo di Israele che è tornato. A volte ho avuto voglia di inviare per iscritto ai politici i confini stabiliti da Dio per Israele, tratti dal libro di Mosè e da quello di Giosuè. Non ha senso che si limitino a dire quello è territorio occupato. Devono riottenere il territorio sul lato orientale del Giordano che le due tribù e mezzo hanno ricevuto in assegnazione da Dio. Israele è ancora ben lontano dall'essere grande come Dio aveva originariamente stabilito, e questo è davvero l'unico paese per il quale Dio ha stabilito i confini geografici. Ma per fomentare una questione e poi poter prendere il giorno X come pretesto per sferrare il grande colpo. Tuttavia, per quanto riguarda la situazione attuale, dobbiamo fare una distinzione. Ora la questione è Bassora, chissà come si dice Bassora in tedesco, paradiso. Ed era proprio lì il paradiso, è proprio lì che nascono i quattro fiumi come ci viene descritto nel libro di Mosè, che poi si dividono. Proprio il Bastra significa paradiso. E come ho detto, è in questa regione che ora tutto ha inizio, ma vista da Gerusalemme si trova a est, e ciò che accadrà alla fine sarà a nord di Gerusalemme. Lo si può leggere per tre volte di seguito nel profeta Ezechiele, ma ciò che sta accadendo ora è già una preparazione, un'introduzione a questa grande questione globale di cui si parla anche nelle Sacre Scritture, perfino delle guerre che causerà la morte delle persone mentre sono ancora in piedi, e la distribuzione delle maschere antigas in questo momento non possono far nulla. La gente deve avere un'idea di ciò che è scritto nella Bibbia e poi sapere bene come prepararsi. E di queste maschere non posso che sorriderne, e che Dio ci aiuti. Sono di nuovo le aziende tedesche ad aver realizzato tutto questo così bene. L'avete letto? Certo, le fabbriche di gas, un prodotto tedesco, vergogna sul nostro paese. Ma come ho detto, Zaccaria 14, versetto 12, questo sarà il flagello con cui il Signore colpirà tutti i popoli che avranno mosso guerra a Gerusalemme. La loro carne si consumerà mentre stanno in piedi. Così aveva già predetto in anticipo il profeta Zaccaria nella profezia biblica. Quindi, mentre sono ancora in piedi, la loro carne marcerà. Continuo a leggere. I loro occhi si scioglieranno nelle orbite. La loro lingua si consumerà nella loro bocca. Provate a immaginare questo. Chi ha letto qualcosa su Hiroshima ne sa qualcosa, ma qui sarà ancora molto peggio. Sarà così aggressivo che l'effetto sarà praticamente immediato, e la gente probabilmente crollerà a terra con le maschere antigas e ancora addosso. Occhi, lingua, tutto sarà colpito mentre sono ancora lì. Mentre sono ancora lì, tutto ne risentirà e subirà un colpo dal quale non ci sarà via d'uscita. Ma guardate, Dio lo ha detto così nella sua parola, e già oggi si può intuire che ciò accadrà. E se la Sacra Scrittura dice che Dio interverrà anche personalmente, non è con grandine e tutto ciò che ne consegue, finirà il resto. Ma una cosa importante è riconoscere, a quando si parla di guerra santa, questa parola si trova già nel profeta Gioele. È scritto letteralmente così, ve lo leggo: vi si esorta alla guerra santa. È precisamente nel profeta Gioele, nel capitolo 3, versetto 9, dal versetto 9, Gioele 3, dal versetto 9. Proclamate questo fra le nazioni, preparate la guerra, risvegliate i prodi, vengano e salgano tutti gli uomini di guerra, fabbricate spade con i vostri vomeri e così via. E poi qui nel versetto 12 è scritto: le nazioni si muovono e vengono alla valle di Giosafat, perché là io mi metterò seduto per giudicare tutte le nazioni circostanti. Quindi accadrà, e ciò che sta avvenendo ora è in realtà già pensato proprio per attirare l'attenzione su questo ultimo grande scontro. E sapete, anch'io sono stato in quella regione, sono stato anche in Kuwait, in Giordania, in Egitto, in Siria, in Libano e così via, quindi conosco un po' la regione. E basta prendere una cartina geografica per rendersi conto che bisogna davvero cercare il piccolo Israele con la lente di ingrandimento per trovarlo da qualche parte ai margini. E poi quando vedete le grandi immense distese del mondo arabo, c'è ancora spazio per qualche milione di persone, perché non li si vorrebbe lì, i propri fratelli? Vedete, è tutta una questione politica. Ho visto anche questo proprio alla periferia di Amman, in Giordania, che i campi artificiali dei palestinesi vengono mantenuti, anche se la grande Mercedes 350 è parcheggiata davanti alla porta e le antenne televisive di ogni baracca puntano verso il cielo. Ma la gente deve restare lì, così si può dire, ecco, sono ancora qui. Invece di concedere loro la libertà di cercarsi un alloggio e così via. Ma come ho detto, non entriamo ulteriormente in queste cose. Deve essere così affinché il mondo intero si indigni e si ribelli e dica: Israele, come osate, ora basta. E abbiamo visto di recente anche alle risoluzioni dell'Uno, anche l'America ora ha votato a favore. Ed è quasi scandaloso quando poi si sente solo ciò che hanno fatto gli israeliani e non si sente più ciò che ha fatto l'altra parte. Non l'ho visto, ma è stato riferito che c'erano dei cesti pieni di pietre, in cima al muro, e che poi sono stati lanciati giù. Ma c'erano dei cesti da cui venivano lanciate le pietre, ma nessuno ne parla più. Probabilmente non c'è mai stata tanta ingiustizia sulla terra quanta ce n'è adesso, e anche nei resoconti della stampa c'è una tale parzialità che verrebbe voglia di arrabbiarsi, perché si possono facilmente intuire le motivazioni che ci stanno dietro senza bisogno di avere la saggezza di Salomone. Quindi in effetti ai nostri giorni stanno accadendo cose che indicano in ogni modo la fine. La fine è ormai vicina. Abbiamo letto abbastanza spesso Matteo 24, Luca 21, Luca 17 e i vari passaggi delle Sacre Scritture che parlano effettivamente degli ultimi giorni, degli ultimi tempi. E anche nelle lettere degli Apostoli, Paolo ha parlato in particolare degli ultimi giorni nelle lettere a Timoteo. Prima Timoteo, capitolo 4, dal versetto 1. Ma lo Spirito dice esplicitamente che nei tempi futuri alcuni apposteranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni, sfiati dall'ipocrisia di uomini bugiardi, segnati da un marchio nella propria coscienza. Essi vieteranno il matrimonio e ordineranno di astenersi da cibi. All'apparenza molto molto bello, ma Dio vede oltre le apparenze. E ciò che esteriormente dovrebbe essere considerato così santo e pio, Dio definisce come insegnamenti che provengono dai demoni. Ci sono persone molto gentili anche tra i credenti, e quando poi si sente dire da alcuni riguardo al matrimonio, per esempio, poiché qui è scritto proprio questo, che si proibirà il matrimonio. Sapete che Dio ha stabilito all'inizio e ha detto: non è bene che l'uomo sia solo. Chi vuole annullare l'ordine divino? Tutto il resto sono eccezioni, non è la regola. La regola è che l'uomo non deve essere solo. Dio gli ha creato una compagna che gli si addice, ma se poi un'intera chiesa e molti altri ritengono di non doversi sposare, ciò viene considerato un sacrificio speciale. La Bibbia lo descrive in modo completamente diverso nel testo che abbiamo letto. In 2 Timoteo capitolo 3 è scritto fin dal versetto 1: o sappi questo, che negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori. Qui c'è un intero elenco. Leggete, chi ha tempo, e guardate, si sta avvenendo, avverando davanti ai nostri occhi. Non c'è mai stato un tempo come questo. Ricordo ancora bene che anche ai nostri tempi si salutava chiunque, che lo si conoscesse o meno, quando uno passava accanto all'altro, buongiorno, buon pomeriggio. Oggi chiunque può passare accanto a chiunque. L'uno non conosce l'altro e non lo vede. I tempi sono cambiati così. Eppure uno è nemico dell'altro, quindi l'amore di più si raffredderà e la fede non sarà più quella di un tempo. Per questo il Signore disse, il figlio dell'uomo troverà la fede sulla terra quando verrà. Oggi si crede a tutto. Si crede al Papa, si crede alla Chiesa, si crede ai Vescovi, si crede, ma non a Dio, e questo è proprio il punto cruciale. E coloro che credono in Dio fanno ancora fatica a credere, ovvero a credere a ciò che Egli ha detto nella Sua parola. Questo ci riporta al capitolo 7 di Giovanni, quando il nostro Signore disse, chi crede in me, come dice la Scrittura, dal suo seno scorgeranno fiumi di acqua viva. La fede in Dio è importante, ma nella lettera di Giacomo è scritto, anche il diavolo crede e trema. Non solo credere in Dio, ma credere a ciò che Dio ha detto nella sua parola. Per dare ragione a Dio, schierarci dalla sua parte e non occuparci più di lui, ma resistere al nemico e sottometterci a Dio. Se ora si tratta di altre cose relative alla fine dei tempi, lo abbiamo già detto abbastanza spesso, che si tratti di terremoti, carestie, tutte le guerre, grida di guerre, epidemie di vario genere. Se ora si leggono le statistiche come le epidemie fino all'AIDS, tutto sta aumentando e nessuna cura, nessuna ricetta, nessuna soluzione. Che cosa sta succedendo? E le cose stanno peggiorando sempre di più su questa terra. Come disse il Signore, sarà come nei giorni di Noè e nei giorni di Sodoma e di Gomorra. Allora dobbiamo dire, Signore, hai avuto ragione, così ed è diventato ancora peggio di quanto fosse allora. Il timore di Dio si è allontanato dagli uomini, la forma esteriore della pietà, della religione è rimasta, ma l'interiorità e il legame con Dio non c'è più. Per questo, come accennato brevemente all'inizio, la cosa principale è che attraverso la predicazione del Vangelo gli uomini siano messi in relazione con colui di cui si tratta nella predicazione, Gesù Cristo nostro Signore. Perché non è solo un Vangelo, è l'unico Vangelo di Gesù Cristo nostro Signore, non ce n'è un altro. E così questo Vangelo deve essere predicato come testimonianza a tutti i popoli. Ma immaginate se prendessi questa Bibbia e andassi a Salisburgo da un vescovo qualsiasi al quale appartiene gran parte di Salisburgo e anche alla Chiesa romana. Non so in che percentuale Salisburgo appartenga alla Chiesa romana, ma sta diventando sempre più difficile trovare una sala, e se oggi non ci si siede al tavolo giusto, allora non ci si siede più affatto, allora si viene mandati via e alla fine forse si finisce da qualche parte per strada costretti a predicare il Vangelo proprio lì. Ma quello che volevo dire è questo: se oggi bussiamo alle porte delle chiese con una chiara predicazione della parola di Dio, vi chiedo, mie stimate signore e signori, cari fratelli e sorelle in Cristo, chi ci aprirebbe la porta? Come era ai tempi di Gesù, così è oggi. Non si vuole Dio lì dove se ne ha bisogno, allora anche i politici lo tirano in ballo. I passi della Bibbia vengono citati a non finire e non colui che le ha pronunciate in realtà, e con colui che le ha pronunciate in realtà non si vorrebbe avere nulla a che fare. Ma viviamo in un'epoca in cui la religione, in cui tutti i poteri semplicemente stringono patti, in cui fanno causa comune. In questo contesto ho effettivamente alcune dichiarazioni del nostro stimato Signore, il Signor Ratzinger, in cui egli stesso ha affermato che la gente se ne lamenta. Di cosa si tratta? Si tratta del fatto che ora tutti i poteri si stanno unendo, ma senza Cristo, il capo. In questa grande unione non è Cristo il capo, ma non si vorrebbe dirlo ad alta voce, bisogna dirlo sottovoce. L'anticristo sarà il capo di tutta questa composizione e costellazione. Cristo ha a cuore il piccolo gregge. È piaciuto al Padre dare il regno al piccolo gregge. E in questo piccolo gregge è Lui che comanda. Lì è Lui il buon pastore e il piccolo gregge sono le persone del suo, le pecore del suo pascolo. Egli le conduce, le guida, le nutre, le abbevera, vuole che vivano e abbiano piena vita in Lui. Ci saranno quindi due cose in questo tempo finale nel settore spirituale. Ci sarà un'unione di tutte le chiese e dei circoli ecclesiastici di tutte le denominazioni dell'ecumenismo attraverso il Consiglio Ecumenico delle Chiese. E sappiamo già oggi che avrà l'ultima parola. Non ci sarà mai alcuna votazione o decisione al riguardo, è già stato deciso da tempo, è stato deciso già da tempo. Ma ci sarà anche il piccolo gregge, come già detto, la Chiesa di Gesù Cristo, che semplicemente per convinzione, perché di natura diversa, cioè di natura divina, non potrà seguire questa questione politica che non ha solo una parvenza religiosa, solo apparente. E questo piccolo gregge verrà poi definito inaccettabile per la società, perché lì tutti dovrebbero partecipare. La cosa sarà così bella e così piacevole che chi non partecipa non deve essere del tutto sano di mente, non solo a non partecipare a una cosa così bella, ma anche a rifiutarla e così via. Ma da questa parola di Dio abbiamo capito di cosa si tratta. Non la pace apparente che i politici stanno ora raggiungendo, e che verrà poi benedetta da loro, ma la pace con Dio, la pace con Dio di cui Paolo scrive ai Romani. Abbiamo dunque pace con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Chi forgia la pace senza aver trovato la pace con Dio attraverso Gesù Cristo deve sentirsi dire: questa è una pace politico-religiosa apparente destinata al fallimento. Solo la pace con Dio attraverso Gesù Cristo nostro Signore ha valore per tutto il futuro e anche per l'eternità. Ma nemmeno questo si dovrebbe dire troppo ad alta voce, perché queste persone, come ho già detto, ricorrono continuamente al nome di Dio per dare agli altri l'impressione di essere devoti e per fare bella figura. In queste parole che abbiamo letto, alle quali potremmo aggiungerne altre in breve o almeno citarle, si tratta davvero di riconoscere ora le promesse che Dio ha fatto ai credenti, così come ci sono previsioni riguardo agli sviluppi politici e religiosi. Ci sono anche previsioni per la Chiesa del Signore. Ad esempio, che egli avrebbe mandato un profeta prima che venisse il grande e terribile giorno del Signore. E riguardo a questo giorno del Signore vorrei davvero leggere il passo delle Scritture affinché tutti sappiano che è scritto così anche nella Bibbia. 2 Pietro capitolo 3 dal versetto 10. Il giorno del Signore verrà come un ladro, in quel giorno I cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in esse saranno bruciate. Non l'ho detto io, l'ha detto Dio nell'Antico e nel Nuovo Testamento. Vorrei leggere nel profeta Malachia l'ultimo capitolo. Qui nel versetto 1 c'è scritto: qui è scritto nel versetto 19, poiché ecco il giorno viene ardente come una fornace, allora tutti i superbi e tutti i malfattori saranno come stoppia, il giorno che viene li incenderà. Quel giorno sta arrivando, e nella misura in cui il giorno della grazia e il giorno della salvezza stanno volgendo al termine, volgendo al termine, lo scritto nel piccolo opuscolo Visione 7000, vi prego di prenderne tutti una copia dopo, ma presso Dio un giorno è come mille anni, così è scritto nell'Antico e nel Nuovo Testamento. E se poi consideriamo che Dio creò il mondo in sei giorni e riposò il settimo giorno, benedisse e santificò il settimo giorno e si riposò da tutte le sue opere. Allora, a grandi linee, ci stiamo effettivamente avvicinando ai 6.000 anni da Adamo. E il settimo millennio sarà infatti, secondo la parola di Dio, in particolare Apocalisse 20, il regno milionario di pace di Cristo sulla terra. Quindi circa 2.000 anni da Adamo ad Abramo, altri 2.000 circa da Abramo a Cristo, e ora ci stiamo avvicinando proprio a questi prossimi e terzi 2.000 anni. E il settimo millennio sarà effettivamente il regno millenario, e poi il tempo sfocerà nuovamente nell'eternità. Siamo giunti in ogni senso all'ultima generazione. Nessuno sa quanti anni ci resteranno ancora, nessuno. Ma speculare ora su quanto tempo ci vorrà ancora sarebbe sbagliato, ma dire: bene, allora non devo più fare nulla se è così, sarebbe altrettanto sbagliato. Rimanere sobri, convertirsi a Dio, vivere per il Signore, seguirlo e servirlo e seguirlo, lasciarsi preparare proprio per il glorioso giorno del ritorno del nostro Signore. Questo è il comandamento del momento, non diventare e pigre e magari anche scendere in strade e a dire cose senza senso, ma rimanere lucidi e sobri fino alla fine. Qui abbiamo letto: sappiate bene che verrà quel giorno, ed è il giorno del Signore, e arderà come una fornace. Proprio sul giorno del Signore ci sono così tanti passi biblici nell'Antico e poi anche nel Nuovo Testamento. Uno dei più importanti nell'Antico Testamento è Isaia capitolo 13. Vorrei leggere due o tre versetti. Isaia capitolo 13 dal versetto 6. Urlate, poiché il giorno del Signore è vicino. Ecco, viene come una devastazione dell'Onnipotente. Perciò tutte le mani diventano fiacche, ogni cuore d'uomo viene meno. Sono colti da spavento, sono presi da spasime e da doglie, si contorcono come donna che partorisce, si guardano l'un l'altro sbigottiti, le loro facce sono facce di fuoco. E affinché tutti noi sappiamo esattamente in quale contesto viene detto questo, in particolare riguardo al giorno del Signore e cosa sarà legato a questo giorno del Signore, vorrei leggerlo ancora una volta molto chiaramente. È precisamente dal profeta Gioele. Dal profeta Gioele vediamo nel capitolo 3. Gioele capitolo 3, e vedrete che il giorno del Signore è già collegato alla grande mobilitazione militare, come già stato annunziato. Non lo dico io, ce lo dice la parola di Dio e vorrei leggerlo qui ora con la massima chiarezza. Gioele capitolo 2 dal versetto 1. Suonate la tromba Sion, date l'allarme sul mio monte santo. Tremino tutti gli abitanti del paese, perché il giorno del Signore viene, è vicino. Giorno di tenebre, di densa oscurità, giorno di nubi e di fitta nebbia, come l'aurora si sparge sui monti, un popolo numeroso e potente, quale non se ne è mai visto prima e non se ne vedrà mai più in appresso negli anni delle generazioni future. In relazione al giorno del Signore si parla nello stesso contesto del grande esercito che dall'inizio dell'umanità non ha mai avuto pari. E come già detto prima, tutto sembra davvero indicare questo. E se qualcuno pensa che siamo qui per suscitare un clima di panico, si sbaglia. Ma non possiamo assolutamente tacere ciò che ora riconosciamo sulla base della parola di Dio. Deve essere annunciato, deve essere detto. E se poi le persone non ascoltano, non hanno comunque scuse, perché semplicemente non hanno preso sul serio l'avvertimento. Perché guardate, si parla tanto del giorno del Signore, qui viene precisato, qui ci viene mostrato con esattezza il contesto come avrà inizio il giorno del Signore, così abbiamo letto anche ora, perché il giorno del Signore viene, è vicino. Giorno di tenebre, di densa oscurità, giorno di nubi e di fitta nebbia, come l'aurora si sparge sui monti, un popolo numeroso e potente, quale non se ne è mai visto prima e non se ne vedrà mai più in appresso negli anni delle generazioni future. Fratello Müller, noi che conosciamo la parola di Dio sappiamo che qui si tratta di Gog e Magog, Apocalisse 20, quando Satana sarà liberato dalla prigione, quando qui si parla fino agli anni delle generazioni future. Ma veniamo al nostro tempo e al nostro tema. Ciò che ora è stato riassunto da tutto il mondo ci ha solo mostrato quanto velocemente un'azione del genere possa essere possibile. Sarà proprio così e siamo abbastanza intelligenti da sapere che l'intera popolazione palestinese non darà più tregua. Non è più possibile. Ispola, la guerra santa, avrà modo di farsi sentire. Non c'è più calma né pace nella regione finché Dio non creerà calma e pace a modo suo. Ma ciò che sta emergendo molto chiaramente è proprio che l'ultima fase si sta effettivamente avviando sotto i nostri occhi. E come già accennato, se ora si continua ad alimentare la situazione, si dice a ragazzi di 18-20 anni che in realtà non vogliono affatto la guerra, ma a cui viene detto, Allah ti guarderà con benevolenza se fai questo e quello, questo è il tuo paradiso. Questo viene detto alla gente e loro lo fanno. E questo alimenterà la tensione a tal punto che l'opinione pubblica mondiale si vedrà costretta ad agire. Non potrà andare diversamente, sarà una cosa davvero inevitabile. Ma poi, quando il mondo inizierà ad agire o penserà di poter sferrare il colpo decisivo, allora Dio colpirà. Vi leggo un passo su ciò che Dio farà allora. Non mi rallegro del fatto che delle persone perderanno la vita, no, ma del fatto che Dio si glorificherà e che mostrerà all'intera umanità che non sono loro ad avere l'ultima parola, ma che è Lui ad avere l'ultima parola in cielo e anche sulla terra, su Israele e sulle nazioni. Ezechiele 38, Ezechiele 38 dal versetto 22. Verrò in giudizio contro di lui con la peste e con il sangue, farò piovere torrenti di pioggia e grandine, fuoco e zolfo su di lui, sulle sue schiere e sui popoli numerosi che saranno con lui. Così mostrerò la mia potenza e mi santificherò, mi farò conoscere agli occhi di molte nazioni, ed esse sapranno che io sono il Signore. Quindi Dio farà piovere dal cielo fuoco e zolfo mescolati con pietre di grandine, ed ecco, ci sarà una fine terribile per tutti questi grandi popoli che si sono schierati come un esercito. Per collegarlo chiaramente anche nell'Apocalisse 19, leggo da Ezechiele 39. Ezechiele 39, sì, non leggerò dal versetto 8 o 9, ma lì c'è scritto che per 7 anni accenderanno il fuoco con le armi che rimarranno, e questo è scritto nel versetto 10, versetto 9 e versetto 10 di Ezechiele 39. Nel versetto 11 c'è scritto che per 7 mesi si occuperanno della sepoltura per purificare il paese. Si può quindi immaginare cosa sia da seppellire. Se occorrono 7 mesi per portare a termine la sepoltura di queste persone che moriranno. Non vorrei però essere presente quando ci saranno le sepolture, ma come ho detto, così sta scritto nella parola di Dio e così sarà. Leggo il versetto 12 come è scritto. La casa di Israele li sotterrerà per purificare il paese e ciò durerà 7 mesi. Così è scritto nel versetto 17. È scritto, tu figlio d'uomo, così parla il Signore Dio, di agli uccelli di ogni specie, a tutte le bestie dei campi, riunitevi, venite, raccoglietevi da tutte le parti attorno al banchetto del sacrificio che sto per immolare per voi, del grande sacrificio sui monti di Israele. Voi mangerete carne e berrete sangue, mangerete carne di prodi e berrete sangue di principi della terra. Berrete sangue di principi della terra e così via. Sì, ci sarà abbondanza di cibo e gli uccelli del cielo si serviranno del pasto per un periodo di tempo fino a quando non avrà luogo il funerale. La sepoltura, ma la stessa cosa è scritta in Apocalisse 19 solo per farvi sapere che accadrà effettivamente prima dell'instaurazione del regno millenario, precisamente in Apocalisse 19, versetto 11. Qui ci viene raccontato come il Signore, in quanto re del re, scenderà per condurre anche l'ultima guerra e così via. E al versetto 17 è scritto Apocalisse 19, versetto 17. Poi vidi un angelo che stava in piedi nel sole, egli gridò a gran voce a tutti gli uccelli che volano in mezzo al cielo, venite, radunatevi per il gran banchetto di Dio, per mangiare carni di re, di capitani, di proto, di cavalli, di cavalieri, e così via. Al 100% lo stesso nel Nuovo e nell'Antico Testamento, perché viene descritto lo stesso evento nei profeti e anche degli apostoli. Riassumiamo di cosa si tratta qui questo pomeriggio. Si tratta innanzitutto di riconoscere che il ritorno di Gesù Cristo, nostro Signore, è imminente. Egli ha fatto questa promessa in Giovanni 14. Io vado a prepararvi un luogo e tornerò per prendervi con me. E quando il tempo sarà compiuto, egli tornerà per prendere i suoi con sé e noi saremo allora con lui nella gloria, mentre le catastrofi si abbatteranno su questa terra. Al momento siamo quelli che vengono derisi e scherniti, ma poi saremo quelli che gioiranno e parteciperanno al banchetto nuziale con il Signore. Ma in quel tempo arriveranno proprio i terribili giudizi e poi anche la resa dei conti finale con tutti i nemici di Dio che sono allo stesso tempo nemici di Israele. Chi è nemico di Israele è un nemico dichiarato di Dio. Nessuno può dire di amare Dio e di odiare Israele. Una persona del genere dovrebbe chiarirsi le idee. Dio è il Dio di Israele, ha scelto il suo popolo e chi tocca il popolo di Israele, così dice il Signore, tocca la pupilla del suo occhio. E quindi dobbiamo dirlo chiaramente una volta per tutte. Ebbene, il Signore ci ha dato i chiari segni della fine dei tempi con tutte queste catastrofi. E ora potremmo dire, va bene, finora non ci ha ancora colpiti più di tanto. Non è ancora detta l'ultima parola. Da una parte del mondo c'è la carestia, dall'altra inondazione, dalla terza terremoti. Non sono tutte a Salisburgo in Austria o qui in Baviera, sono distribuite su tutta la terra. Di conseguenza ovunque si può dire che la scrittura si sta adempiendo sotto i nostri occhi. Paolo guardava, come tutti sappiamo, secondo quanto ha scritto ai Tessalonicesi, in Prima Tessalonicesi 5 dal versetto 1, guardava alla fine dei tempi e vedeva infatti tutto immerso nella calma, nella pace, nella sicurezza. Non più guerre e grida di guerra, né più carestie e tempi di penuria saranno allora la cosa principale. La cosa principale al momento della fine sarà semplicemente pace e sicurezza. E tutto convolge verso questa pace. E ora si tratta di questa sicurezza in modo molto rapido. Come ho già detto prima, le cose susseguono rapidamente. Questo fine settimana i 12 si riuniscono di nuovo a Roma per mettere in ordine tutto e decidere come tutto debba andare a posto con la Banca Centrale Europea e così via. E tutti parteciperanno, alcuni in avanzata, altri in ritirata. Alla fine tutti, compresi i paesi dell'EFTA, ne faranno parte perché geograficamente appartengono semplicemente all'antico impero romano e nessuno può opporsi, nemmeno una Svizzera così benestante. Tutti quanti, uno mentre va, l'altro mentre torna, ma tutti vengono avvolti perché fa proprio parte di questo. Siamo felici di poterlo vedere con i nostri occhi, ma che ci sia permesso di riconoscere da ciò quanto il tempo sia avanzato. Questa è ora la cosa principale e questa unione e in questa unione c'è una cosa molto importante, poiché si tratta anche di un'unione religiosa sotto il capo l'Anticristo, ovvero che bisogna esprimersi chiaramente e prendere una posizione chiara nei confronti di Cristo, per lui e la sua parola, e schierarsi chiaramente dalla parte del Signore, non seguire la massa, per quanto ciò possa essere piacevole per noi dal punto di vista umano. Questo non è la via della Chiesa del Signore. La via della Chiesa è la via stretta che conduce alla vita e non quella larga che conduce alla perdizione. Le parole di slogan pace e sicurezza hanno assunto un significato particolare fin dai tempi di Gorbaciov, hanno fatto notizia e continuano a farlo. Come ho detto, in tutta Europa sono successe tante cose negli ultimi giorni o negli ultimi mesi da ottobre, novembre dello scorso anno. La maggior parte delle persone non l'avrebbe ritenuto possibile, vi dico già oggi. Se il Signore ci concederà ancora 1 o 2 anni, quanti saranno, non lo so, se 100 o 10, Dio lo sa, ma potremmo sempre guardare indietro e dire non ci saremmo aspettati tutto questo così in fretta, fino al punto che Dio si rivelerà, confermerà la sua parola, benedirà il suo popolo, manterrà le sue promesse, così che anche noi potremmo dire un giorno la parola di Dio si è adempiuto anche in noi. Non basta poter dire che si sta adempiendo ora a livello politico, poi in Israele e nel mondo. Sarà bello il giorno in cui potremmo dire oggi, ora la parola di Dio si è confermata vera su di noi. Solo allora potremmo davvero gioire ed esultare. Oggi guardiamo a tutto questo con una certa malinconia. Fa male vedere come tutto stia andando verso la rovina. Tuttavia siamo grati a Dio di poter vedere e contemplare l'intero sviluppo alla luce della parola profetica, di poter esclamare come fece Pietro allora. Abbiamo inoltre la parola profetica più salda. E poi arrivare all'ammonimento. Farete bene a prestarle attenzione come una lampada splendente in luogo oscuro. La parola rivelata da Dio è diventata una luce sul nostro cammino, è diventata la lampada dei nostri passi. Di questo siamo grati al nostro Dio. Solo un ultimo ammonimento. Se tra noi c'è qualcuno che non ha ancora consacrato la propria vita al Signore, che sta ancora valutando se farlo o meno, prendete a cuore le parole del Salmo e della lettera agli Ebrei. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Il Signore fa risuonare il suo ultimo appello. Venite a me, voi tutte che siete affaticati e oppressi. Io vi darò riposo per le vostre anime. E poi la parola, chi viene a me non lo respingerò. Oggi è ancora tempo di grazia, è ancora il giorno della salvezza. Ma guai quando sarà finito, e sta per finire. Così come è certo che Dio esiste e ha stabilito un calendario per l'umanità e che ora viviamo alla fine del tempo di grazia, così è certo che il giorno della salvezza sarà presto finito. E il terribile giorno del Signore con i suoi giudizi si abbatterà su questa terra. Accadrà secondo la testimonianza delle scritture e secondo i segni dei tempi, secondo l'attempimento della profezia biblica nella nostra generazione. Chi ha orecchie ascolta ciò che lo Spirito dice alle chiese. E chi vuole scegliere il Signore non perda tempo a riflettere, ma colga l'occasione che Dio ci ha dato per prendere la nostra decisione a suo favore. A Dio non servono scuse, ma solo la decisione. Alcuni potrebbero dire, qui i giovani potrebbero dire, sì, sono ancora troppo giovane. Gli anziani potrebbero dire, sì, ho ancora tempo. E qualcuno potrebbe dire, mi sono sposato, ma non posso venire. Un altro, sì, ho comprato un campo, devo prima lavorarlo. Conoscete la Bibbia, tutti hanno cercato delle scuse, il Signore era triste. molto triste, si adirò perfino e mandò di nuovo i servi con il messaggio: andate lungo le siepi, lungo le recinzioni, per le strade, invitate e portate qui chiunque troviate, portatelo qui. Questo è il tempo, l'ultimo invito viene lanciato ora, e chi viene chiamato, chi ascolta la parola, non potrà più liberarsene. La parola rimarrà in coloro che l'hanno ascoltata come una chiamata divina, e li attirerà finché non saranno giunti al Signore. Che ciò avvenga oggi per grazia. Amen. Alziamoci per la preghiera. Padre Celeste, ti ringraziamo di cuore per questo giorno, ti ringraziamo per la tua preziosa e santa parola. Ti ringraziamo per l'illuminazione, per la chiarezza, per la luce e la rivelazione del tuo Spirito. Amato Signore, ci hai fatto trovare grazia davanti a te. Preghiamo per tutti coloro che hanno alzato le mani. Amato Salvatore, benedicili, salvali, perdonali, accoglieli come figli e figlie di Dio. Anche a tutti coloro che hai chiamato ma che non hanno avuto il coraggio di alzare la mano, sii misericordioso per amore del tuo nome. Non lasciare che nessuno vada perduto, Signore, ma salva, sii misericordioso e rendi beati. Finché dura il tempo della grazia e c'è ancora il giorno della salvezza, prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. Dio fedele, veniamo anche con tutte le richieste di preghiera, con tutte le intercessioni che esprimono le necessità dell'uno e dell'altro, Signore. Ti chiediamo insieme, sii misericordioso con tutti noi. Ascolta le nostre preghiere, che le nostre richieste giungano al tuo trono di grazia, le intercessioni. Rispondi presto, conferma la tua parola e benedici il tuo popolo. Amato Signore, ti ringraziamo ancora una volta insieme per questo pomeriggio che abbiamo vissuto. Abbiamo potuto renderci conto, Dio, che hai predetto tutto con precisione e fatto scrivere in anticipo, affinché sapessimo quando sta per accadere, che il tempo è vicino. Dio fedele, ti rendiamo grazie di cuore per la parola profetica, per l'insegnamento e l'illuminazione che ci hai dato dall'alto. Ah, Signore, ti ringraziamo anche per aver mandato il tuo servo e il messaggero ai nostri giorni, per richiamare la nostra attenzione sulle varie cose che non avremmo potuto conoscere da soli. Ti rendiamo grazie per la tua provvidenza, per tutte le manifestazioni della tua grazia. Ti preghiamo, salva tutti, libera e benedici tutti dalla ricchezza della tua grazia, nel santo nome di Gesù. Amen.